della famosa app. Abbiamo cominciato a parlarne ieri, sono arrivati veramente decine di messaggi. Abbiamo chiesto a Paolo Barbersi di tornare con noi questa mattina. Buongiorno Paolo, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con la Nana Bianca e con altre esperienze pregresse, la vostra esperienza, la tua esperienza nel mondo del digitale è veramente radicata, riconosciuta a livello internazionale, per cui avete cercato di immaginare qualcosa capace di essere funzionale e capace di rispondere alla grande preoccupazione, la legittima preoccupazione di violazione della privacy. Stiamo parlando dell'app che ci aiuta nella riapertura, ci aiuta nella salvaguardia della salute e della privacy. Funziona, c'è un tema importante: questa app non usa né GPS né identità né luoghi, eccetera eccetera. Ci spieghi questa faccenda dei codici criptati, che cosa sono, come funzionano, e sono un po' l'uovo di Colombo forse di questa vostra app?
Sì, ecco, no, noi abbiamo cercato di spiegare come dovrebbe essere un'app di tracciamento dei contatti, appunto, che, come dicevi giustamente, dovrebbe accompagnare la riapertura e dare una maggiore consapevolezza e tranquillità a tutti noi che, si spera, da maggio inizieremo di nuovo a uscire, a tornare in parte sui posti di lavoro. Con una densità, come sappiamo, bassa, perché il distanziamento dovremmo tenerlo, tutte le protezioni, però ecco, adesso poi vedremo il quadro normativo e le indicazioni che ci verranno date. L'app è una cosa che sarebbe importante avere in tasca, perché fa una cosa molto semplice: sostanzialmente traccia all'interno del nostro smartphone e quindi in maniera distribuita, non con un server centralizzato. Idealmente, anzi così dovrebbe essere, tutte le persone con cui siamo a contatto. Quindi questi codici criptati non sono altro che la lista delle persone con cui siamo venuti a contatto, secondo una logica chiaramente determinata dagli specialisti di contagi, appunto, quindi tutti i sanitari che si occuperanno di quegli aspetti. E fa una lista, appunto, di queste persone, come se noi potessimo appuntarci tutti coloro che abbiamo visto il giorno stesso. A questo punto questi codici sono criptati semplicemente perché noi, invece di annotare nome e cognome, annoteremo, o meglio l'app annoterà per noi, dei codici completamente anonimi. Quindi noi abbiamo una lista di codici. Quando la persona che con un certo codice, quindi che ha scambiato con noi questo piccolo messaggino criptato, avrà dei sintomi oppure verrà sottoposta a un tampone, ad esempio a campionamento, come spero si faranno in tutta Italia, se risulterà positivo, cosa succede? Noi, andando automaticamente con l'app a controllare in questo registro, scopriremo di nuovo anonimamente che la persona è diventata positiva. L'unica informazione che avremo a disposizione a quel punto è il giorno precedente o uno dei giorni precedenti hai incontrato una persona che nel frattempo è diventata positiva. Quindi attenzione, perché potresti essere a tua volta veicolo di contagio e contrarre quindi il corona. Quindi diciamo che dobbiamo leggerla più come una protezione che come una mappatura del territorio. Cioè contact tracing va inteso come io che traccio i contatti con cui sono venuto a contatto, appunto,
sì.
E sapendo che uno di questi è diventato nei giorni successivi positivo, devo allertarmi.
Prendo dei provvedimenti,
diciamo, potrei essere. Prendo dei provvedimenti che possono essere l'autoisolamento, una maggiore precauzione, un controllo, diciamo, della propria salute, come dire, più cosciente. E al primo sintomo posso appunto cercare di capire e andare a chiedere un tampone a mia volta. Chiaramente
prego.
Sono anche colui che a quel punto ha quello che noi abbiamo chiamato così in maniera un po' suggestiva, il superpotere di fermare il contagio. Perché? Perché il contagio va avanti di persona in persona. Se io ho il sospetto di essere stato infettato, così come le persone sono in quarantena perché magari provengono da zone rosse o da paesi stranieri, allora a quel punto io con coscienza civica mi metto in autoisolamento, quindi non faccio rischiare ad altri il prolungamento del contagio e in qualche modo sono una barriera all'avanzamento del corona.
Due domande velocissime, stanno arrivando diversi messaggi. Gianni scrive: a quello che so ancora immuni non esiste, non c'è una versione test da provare, è vero? A che punto siamo? L'altro ascoltatore, la domanda è, capisco rispetto a quello che tu hai detto fino adesso, capisco un po' meno, però scrive: non pensate che in questo modo si verranno a creare panico e sospetti nei confronti dell'altro? Ora, sulla base di quello che hai detto finora, dovrebbe essere il contrario, essere in qualche
contrario,
modo.
Dovrebbe essere il contrario, certo. Perché ora, sostanzialmente, mettiamo che tu sia su un luogo di lavoro con 20-30 persone, se tu sia stato, quando ci sarà l'apertura, in un luogo pubblico in cui ci sono 30 persone. Mettiamo che in maniera molto manuale, senza affidarsi al contact tracing, ti venga detto che sul tuo luogo di lavoro sono stati scoperti un paio di casi di corona. Tu cosa fai in quel momento? In quel momento, ovviamente, sei nella profonda indecisione se in quel luogo tu hai contattato o meno una persona. Magari potresti essere stato sempre a distanza di questa persona, ma magari nell'azienda in cui lavori c'è stato e quindi hai timore. In questo caso l'app invece ti dà una maggiore precisione, perché ti dovrebbe appunto dire se sei stato nel raggio d'azione, in una raggio d'azione tale che il contagiato possa aver contagiato a tua volta. E quindi direi che anzi dovrebbe darci uno strumento in più, non uno strumento in meno. Ripeto, non è una mappatura del territorio con i puntini rossi che si muovono.
L'altro ascoltatore che diceva: a che punto siamo, diciamo così, tecnicamente?
Tecnicamente il Ministero aveva fatto una call, cioè aveva sostanzialmente fatto una sorta di bando pubblico in cui chiedeva idee, no, per una soluzione di questo tipo. Questa idea, ce n'è stata una vincente che è stata adottata, e adesso credo ci sia l'implementazione per internalizzarla. Questo credo sia indispensabile, perché è un'app che necessariamente deve rimanere nelle mani del pubblico, evidentemente, o di un ministero che lavori con tutti i crismi di un organismo.
Vado statale. Veloce perché arrivano fiumi di domande. C'è una persona che scrive: e dei falsi positivi e negativi? Un altro ascoltatore che scrive: se sono fermo al semaforo in mezzo ad una decina di macchine, risulta che sono stato in contatto con tutti gli autisti passeggeri? E ancora un'altra dice: come si comporta in un supermercato, cioè con contatti fugaci? Che è la domanda un po' ricorrente, diciamo così, Paolo.
E questo è un punto tecnologico, cioè il raggio d'azione del segnale e l'algoritmo che deciderà il tempo / distanza con cui sono stato a contatto di una persona. Evidentemente il tempo di un semaforo a distanza di 3 metri non è sufficiente a far scattare l'allarme. Evidentemente questa è una cosa molto tecnica che direi dobbiamo in qualche modo pensare che sarà fatta al meglio. Ci sono 2-3 gruppi che stanno sviluppando il framework di riferimento. Uno, il più famoso ovviamente, c'è anche uno dell'Europa, insomma, con un comitato europeo. Il più famoso ovviamente è quello Google più Apple, che si chiama appunto GACT, Google Apple Contact Tracing, e crediamo, insomma, come sensazione, che sia evidentemente quello che sarà sviluppato con la maggiore precisione, essendo Google e Apple i proprietari dei sistemi operativi degli smartphone che usiamo tutti i giorni. Quindi sono tutte domande molto giuste, però diciamo in questo caso ci dobbiamo affidare all'algoritmo che stabilirà se mandarti o meno il segnale che sei stato a rischio.
La questione, come dire, distanza e quantità di tempo che io passo con una persona sono i due parametri, diciamo così. Cioè una data distanza e un certo periodo di tempo. Cioè se io passo correndo accanto a te oppure passo a 3 metri da te, ovviamente non si genera nessun codice criptato. Se io mi siedo su una panchina 1 metro da te e ci sto 5 minuti, lì invece sì. Possiamo
questo
dire
al netto delle protezioni, perché evidentemente se poi ho mascherina o guanti o quello che, cioè le protezioni che ci indicheranno, visiera o cose del genere, evidentemente queste cose possono cambiare. Infatti uno dei punti che ad esempio posso tranquillamente sollevare io è ad esempio l'utilizzo da parte dei sanitari, evidentemente che sono a contatto di soggetti rossi, evidentemente andrà enucleato da questo, da questi conti, no?
Marcello scrive: sul dispositivo il Bluetooth deve essere sempre attivo, quindi?
In teoria il nuovo framework, immagino, ci sono fuori le specifiche, tra l'altro insomma si possono anche andare a consultare, dovrebbe permettere diciamo al Bluetooth di continuare a girare anche in background, cioè anche se io sto usando un'altra app evidentemente, cioè in pratica dovrebbe stare in ascolto ed essere sempre acceso per funzionare, quindi è una cosa molto giusta. E un'altra cosa secondo me fondamentale è appunto che in caso, nel caso in cui dobbiamo far ripartire il telefonino perché si è scaricato, perché lo spegniamo di notte, quando riparte il telefonino l'app dovrebbe ripartire e rimanere in ascolto, ecco, per funzionare veramente bene.
Naturalmente c'è un grosso tema anche politico, però qui, come dire, il passaggio è abbastanza chiaro. Un ascoltatore scrive: Immuni, ricordo, e quando si privatizzò Finziel e si nazionalizzò Sogei perché gestiva le finanze degli italiani, si dovrebbe nazionalizzare la società che produce Immuni perché gestisce un tesoro ancora più grande. In realtà qui accade un'altra cosa, cioè qui accade che il pubblico chiede a degli specialisti di realizzare una cosa che rimane pubblica, se ho capito bene, Paolo.
Sì, allora, che credo che sia una sorta di licenza che viene data dalla società privata e che quindi diventa poi di proprietà del pubblico. Poi c'è tutto il tema dell'apertura del codice sorgente, dell'esposizione del codice sorgente, insomma tutta una serie di cose che su cui c'è un grande dibattito in rete. Evidentemente, per quanto mi riguarda, sono sebbene io sia a favore dello sviluppo chiaramente distribuito nell'ecosistema, cioè come sono fatti poi gli ecosistemi di sviluppo dei telefonini, delle app che tutti i giorni scaricate dagli store, in questo caso ci sono delle funzioni che sono talmente vitali che devono essere tenute dentro un organismo statale, quindi io credo che sia assolutamente vero. Non è certo il caso di nazionalizzare una società per un'app, ovviamente, no, però certo, sicuramente sviluppare l'app nelle cosiddette in-house di Stato che abbiamo in abbondanza credo che sia sacrosanto.
Poi, come dire, della nazionalizzazione della Banca d'Italia ne ha parlato qualcuno in passato, della nazionalizzazione della nana bianca non ne aveva parlato ancora nessuno.
No. Ma anche perché noi non svilupperemo l'app. Noi crediamo fortemente che esisterà un framework che poi diciamo il ministero potrà utilizzare per sviluppare l'app in maniera abbastanza agile, perché comunque questo framework avrà un po' tutte le funzioni che servono, anche perché viene sviluppato a livello planetario. La società che ha vinto questo bando evidentemente adesso ha ceduto il software al commissario straordinario, credo in questo caso, sì. Direi a questo punto questo software dovrebbe essere internalizzato e lavorato e gestito dai tecnici interni dei vari gruppi, in particolare comunque abbiamo delle eccellenze anche internamente alle in-house statali e possono tranquillamente portare avanti.
Probabilmente questa esperienza, così come è stata pensata, rispetto ad altre realtà che sono state invece più invasive, penso ad alcune realtà asiatiche, dove il tema della privacy si pone in maniera diversa rispetto a noi, questa app qui può fare scuola per altri paesi probabilmente. Elisabetta scrive: sarà possibile inserire dati riguardo al fatto che indossiamo DPI, i famosi dispositivi?
Allora, questo fatto di attenuazione del rischio effettivamente non so ancora come viene trattato, cioè se ad esempio nell'algoritmo posso inserire l'autodichiarazione dei dispositivi
chiaro,
di protezione.
Chiaro. E naturalmente l'altra domanda che è arrivata anche ieri, che arriva anche oggi, è: il problema è la volontarietà di utilizzo, basta che uno non la usa e salta tutto, cioè dovrebbe essere obbligatoria. Tu ieri ti eri detto assolutamente d'accordo con questa cosa, cioè questa è una cosa, lo fanno tutti o non serve a niente.
Una volta che siamo sicuri che è una cosa fatta bene a prova di privacy e che è esclusivamente uno strumento di controllo del contagio, direi che sono molto più i pro a renderla obbligatoria che i conti.
Paolo Beberis, ti liberiamo oltre il tempo che avevamo stabilito, ti immaginavo estremamente preso, grazie davvero per essere stato
grazie
con noi,
grazie a tutti voi,
probabilmente dovremo sentirci tra qualche giorno per rifare il punto,
sì,
sulla
davvero,
vicenda,
un po' di novità,
grazie.
Certamente.
Grazie Paolo Beberis davvero, sono le 9:10, abbiamo qualche secondo di